parola.
Grazie Marcello per il bel messaggio che ci hai dato oggi, veramente molto edificante e interessante per tutti quanti noi. Saluto i nostri cari fratelli che sono collegati online, ovunque voi siate. Spero che godiate tutti di buona salute in questo periodo così difficile. Vorrei iniziare il mio sermone di oggi. Giovanni Troisi nella sua preghiera ha detto grazie per il pane e il cibo. E di questo oggi parleremo. Parleremo proprio di cibo. La settimana scorsa Fabio Molinari ha dato un po' un accenno e onestamente io stavo lavorando su questo sermone. Ho detto, guarda che ora devo rifare tutto. Invece no, è servito a dare l'introduzione al mio sermone di oggi, perché oggi tratteremo questo argomento dei cibi, del cibo, che periodicamente viene sempre fuori. È una delle cose di cui più si parla, perché naturalmente per i nuovi, i neofiti, per chi ci conosce per la prima volta, anche per i membri battezzati e le loro famiglie, è motivo di domande, a volte anche motivo di malintesi, a volte anche di polemiche da parte dei familiari che non sono convertiti sulle interpretazioni bibliche che secondo loro sono sbagliate. Mi riferisco a chi non è chiamato, chiaramente, e che quindi dicono che sono usate per confondere le idee alle persone e che vengono carpiti nella loro buona fede, per essere sviati da quella che è veramente la giusta e santa parola di Dio. Quindi è per quel che riguarda proprio il buon cibo da consumare, che si può consumare, perché quando uno si avvicina a Dio, comincia a mettere in pratica la parola di Dio, cioè, arrivano inesorabilmente da parte di chi ancora non è chiamato gli attacchi da tutte le parti. E tutte le scuse sono buone per cercare di distoglierci dall'attenzione del fare veramente la volontà di Dio e di Gesù Cristo. Quindi adesso vediamo un po' quali sono le varie fasi. E cosa succede al cibo puro che noi mangiamo? Sto parlando di cibo puro, eh? Quindi, per prima cosa, questo cibo viene digerito nello stomaco. Dopo, una parte delle vitamine e dei minerali essenziali alla vita vengono filtrati attraverso le pareti intestinali ed entrano nel flusso sanguigno per rifornire e sviluppare le cellule, dando energia, dando calore, forza e naturalmente per dare buona salute al nostro corpo e alla nostra mente. Il nostro corpo, noi sappiamo, che è stato creato in modo veramente meraviglioso da una mente eccelsa. E non esiste al mondo un qualcosa di più perfetto del corpo umano. E naturalmente è Dio che ha creato questo corpo umano. E naturalmente Dio stesso, per la sua creatura più eccelsa, ci ha dato anche un libro, che sarebbe la Bibbia, dove sono scritte tutte le cose utili e le istruzioni che dobbiamo seguire se vogliamo che i nostri corpi stiano sani il più a lungo possibile. Io ancora ora, dopo 46 anni che leggo la Bibbia, che la studio, la approfondisco, a volte mi meraviglio delle cose strane, fra virgolette, che sono scritte. Anche le cose che a volte sembrano le più impensabili, eppure le troviamo scritte per nostro ammaestramento, per farci stare bene anche nel corpo e nel fisico. Perché naturalmente Dio, così come ha ideato il nostro corpo, così come lo ha formato, ci ha anche dato le conoscenze fondamentali ed essenziali sui tipi di cibi che lo mantengono in buona salute e di cui ci dobbiamo nutrire, naturalmente. Però l'umanità ha rifiutato anche questo tipo di insegnamento. Lo ha rifiutato. Ebbene, sappiamo qualcosa. Se facciamo un esempio molto così elementare, ci sono una mamma o un papà, dei genitori, darebbero mai ai propri figli un qualcosa da mangiare, sapendo che possa nuocere alla salute del proprio figlio, dei propri figli? Sicuramente no. Solo dei genitori scellerati potrebbero fare qualcosa del genere. Nessuno dà del cibo non buono ai propri figli, perché sa che gli fa male. E Dio, il nostro creatore, pensate che prima di noi e prima di noi genitori, non abbia anche lui pensato a come poterci nutrire e come farci nutrire di un buon cibo, senza farci morire oppure senza avvelenarci? Sicuramente no. Dio ha fatto così con noi. Dio ha scritto nella Bibbia i tipi di cibi di cui ci possiamo nutrire per non farci ammalare. Sapete, ci sono dei veleni, come il cianuro di potassio e come tanti altri veleni, che uccidono quasi istantaneamente. Appena una goccia di quel veleno arriva nella nostra bocca, nel nostro corpo, si muore istantaneamente. Mentre ci sono tipi di veleni che causano la morte molto lentamente. E lo stesso discorso vale per certi tipi di cibi, di cui si fa uso, che fra parentesi, cibo non sono. Questo lo voglio sottolineare. Lo chiamiamo cibo, ma non è cibo, perché Dio non li ha creati con l'idea e l'intenzione che noi ce ne potessimo cibare. Quindi viene chiamato generalmente cibo, ma cibo non è. E proprio per questo Dio nella Bibbia ci dà la conoscenza di ciò che si può mangiare e ciò che non si può e non si deve mangiare riguardo alla carne degli animali, degli uccelli e dei pesci e anche degli insetti. Alcuni vi diranno che se non deve essere consumata come cibo, perché Dio li creò? Per quale motivo? Naturalmente, allo stesso modo potremmo chiederci perché Dio creò tante altre cose, tipo le piante velenose o altre cose, e che naturalmente sono anche dannifiche e velenose per l'uomo. Ma Dio le ha create per altri scopi, per altre ragioni, per altri motivi. Tutto è stato creato per uno scopo ben preciso, ma non necessariamente allo scopo di essere mangiato. Dio, per mezzo di Mosè, dette delle istruzioni di quali sono le cose che si possono mangiare. E queste le troviamo scritte, una lunghissima lista in Levitico, al capitolo 11, nei versetti da 1 a 47. Noi abbiamo nella Chiesa un opuscolo edito dalla Chiesa di Dio Unita, e che si può naturalmente richiedere gratuitamente e riceverlo a casa per poterlo studiare o approfondire il tema. Quindi Levitico dopo capitolo 11, versetti da 1 a 47, leggetelo dopo perché è troppo lungo, quindi perderemo molto, prenderebbe molto tempo. Lo potete leggere con calma. Però andiamo ora in Deuteronomio, al capitolo 14, versetti da 1 a 20. I versetti sono di meno rispetto a quelli di Levitico. Più o meno tratta le stesse cose. Quello di Levitico ci sono più tipi di animali, che magari se vi nasce qualche dubbio quando lo leggete, noi siamo sempre disponibili per fare dei chiarimenti. Quindi Deuteronomio capitolo 14, versetti da 1 a 20. E c'è scritto animali puri e impuri. E poi c'è scritto dopo avvertimento rivolto ai propri figli. E questo è Dio che sta dando questo avvertimento ai propri figli. Infatti nel versetto 1 inizia dicendo: voi siete i figli dell'Eterno. Ecco, fermiamoci un momento e meditiamo su queste parole. Voi siete i figli dell'Eterno. Tutto quello che verrà dopo, che leggeremo dopo in questo capitolo 14, ricordiamoci che è rivolto ai figli di Dio, a noi, membri battezzati della Chiesa. E naturalmente tutto questo è per nostro ammonimento. Quindi dice: voi siete i figli dell'Eterno. Il vostro Dio, e non vi farete incisioni e non vi raderete fra gli occhi per un morto. Poiché tu sei un popolo santo all'Eterno, il tuo Dio, e l'Eterno ti ha scelto per essere un popolo suo, un tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Partendo da questo presupposto, ricordiamoci che questo è rivolto a noi, che siamo il tesoro particolare di Dio. Ricordiamoci, noi siamo il tesoro particolare di Dio. Ciascuno di noi è un tesoro per Dio. Versetto 3, poi dice: non mangerai cosa alcuna abominevole. Lo sta dicendo a questi tesori, lo sta dicendo a me, così come lo sta dicendo a voi. E nel versetto 4 dice: questi sono gli animali che potete mangiare. E ora ci inoltriamo nella lista. Dice: il bue, la pecora, la capra, il cervo, la gazzella, il daino, lo stambecco, l'antilope, il capriolo e il camoscio. Nel versetto 6, potete mangiare ogni animale che ha lo zoccolo spaccato e il piede diviso e che rumina fra gli animali. Quindi, se qualche animale che non è scritto qui ha queste caratteristiche, si può mangiare, purché abbia il piede, lo zoccolo spaccato e il piede diviso e che rumina. Poi nel versetto 7 dice: ma di quelli che ruminano soltanto o che hanno soltanto lo zoccolo spaccato o il piede diviso, non mangerete. E quali sono quelli che non dobbiamo mangiare? Il cammello, la lepre, il tasso che rumina ma non ha lo zoccolo spaccato. Per voi sono impuri. Questi sono animali impuri come cibo. Chiaramente. Dice anche il porco che ha lo zoccolo spaccato ma non rumina è impuro per voi. Non mangerete la loro carne e non toccherete il loro corpo. Più morti. Fra tutti gli animali che vivono nelle acque, Potete mangiare tutti quelli che hanno pinne e squame, ma non mangerete alcuno di quelli che non hanno pinne o squame. Sono impuri per voi. Per voi, sta dicendo, per i figli di Dio. Sta parlando per noi. Quando dice per voi, sta parlando per noi. Nel versetto 11 dice: potete mangiare ogni uccello puro, ma non mangerete questi, cioè l'aquila, l'ossifraga, il falco di mare, il nibbio, il falco e ogni specie di avvoltoi, ogni specie di corvi, lo struzzo, il barbagianno, il gabbiano e ogni specie di sparvieri, il gufo, l'ibis, il cigno, il pellicano, il martin pescatore, il cormorano, la cicogna e ogni specie di aironi, l'upupa e il pipistrello, ogni insetto che vola è impuro per voi. Non ne mangerete. Potete invece mangiare ogni uccello puro. Bene. Ecco, qui c'è già una dettagliata descrizione di ciò che si può mangiare e ciò che non si può mangiare. Questa è una rivelazione data da Dio all'uomo riguardo ai tipi di cibo che possono essere propriamente digeriti ed assimilati dall'organismo umano. E naturalmente quelli che invece non possono essere assimilati per noi sono dei veleni che fanno effetto nel tempo, a lunga distanza. Tutte queste cose impure sono un veleno a lunga scadenza che noi mettiamo nel corpo di ciascuno di noi. Questa naturalmente, questa legge non fa parte dei 10 comandamenti, però esistono delle leggi fisiche che operano nei nostri corpi e che regolano la nostra salute. La questione delle carni pure e impure ha a che fare con queste leggi. Quindi vediamo un po' di chiarire questo punto. Il mangiare dei cibi sbagliati non è una trasgressione della legge spirituale, non è un peccato spirituale. Ma ora, andando avanti, capiremo di cosa stiamo parlando e che tipo di peccato può essere. Quindi la violazione delle leggi fisiche della salute causa malattie, causa infermità e spesso porta persino alla morte. E questo sia chiaro. Io quando ero giovane, prima di conoscere la Chiesa, una sera eravamo un gruppo di amici, siamo andati a cenare fuori. Abbiamo preso, anch'io facevo parte di questi, tutti dei frutti di mare. Appena siamo usciti dal ristorante, siamo usciti dal ristorante per andare tutti in ospedale a farci il lavaggio gastrico. Siamo stati avvelenati da quei cibi, da quel cibo impuro. E il più delle volte c'è quando agisce immediatamente, quando invece a volte agisce nel tempo. Quindi gli animali che vennero creati come cibo, sin dalla creazione del mondo, sono sempre quelli. E nel corpo umano non c'è stato nessun cambiamento da poter giustificare che gli altri animali possono essere usati come cibo. Perché quello che era impuro prima è rimasto impuro anche oggi. Il nostro corpo, com'era 5.000, 3.000, 2.000 un anno fa, non è mai cambiato, è sempre lo stesso, così come quando Dio lo creò. Perché vedete, gli animali impuri erano tali anche prima del diluvio universale. Prima ancora che venisse il diluvio universale, esistevano gli animali puri e impuri. Ci sono alcuni che che quando si parla di cibi puri e impuri, perché purtroppo tante volte quando ci confrontiamo con alcuni, quelli dicono: vabbè, ma queste sono leggi mosaiche, leggi antiche, leggi vecchie, leggi del Vecchio Testamento che non sono più valide. Come se loro abbiano avuto da parte di Dio l'autorizzazione a dire certe cose o a modificarle a loro piacimento. Noi sappiamo che la Bibbia non è modificabile nemmeno di una virgola. Quindi andiamo in Genesi, al capitolo 7, nei versetti da 1 a 3. E dice: allora l'Eterno disse a Noè: entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto davanti a me. Ecco che qui ritorniamo all'inizio del mio sermone. Dio ha visto giusto Noè, così come Dio vuole che noi siamo giusti come Noè, come suoi figlioli. Quindi nella generazione in cui noi viviamo dobbiamo essere giusti come Noè. Noè era un giusto per la sua generazione, noi lo dobbiamo essere per la nostra. Nel versetto 2 dice: di ogni specie di animale prendine sette coppie, maschio e femmina, e degli animali impuri una sola coppia, maschio e femmina. E anche degli uccelli del cielo prendine sette coppie, maschio e femmina, per conservarne in vita il seme sulla faccia della terra. Quindi anche gli uccelli, vedete, sette coppie, quelli puri, e una sola coppia maschio e femmina, quelli impuri, perché sono utili sia quelli puri che quelli impuri, ognuno a modo proprio, naturalmente. Ovviamente Dio non prese i pesci perché già vivevano nell'acqua, non gli disse a Noè: prendi anche i pesci, già erano nell'acqua. Quindi le istruzioni contenute in Levitico capitolo 11 e in Deuteronomio capitolo 14 non sono delle regole ritualistiche e che Dio sia un mostro crudele che impone ai suoi figli delle assurde privazioni. Assolutamente no. Se Dio ci dice di non mangiare il maiale, non è che ce lo sta proibendo perché è un Dio sadico. Ce lo sta proibendo perché ci dice che ci fa male. Io quando conobbi la Chiesa, prima di conoscere all'inizio, molte di voi, non so, forse ho raccontato, a me piaceva tantissimo la mortadella. La mortadella mi faceva impazzire, perché con il pane siciliano, la Mafalda, calda con i semi, sprigionava un profumo che era qualcosa di inebriante ed era molto economica come pietanza la mortadella, perché poi c'era il prosciutto che io sapevo che esisteva, ma non avevo mai mangiato, perché rispetto alla mortadella, a parte il fatto che non mi piaceva, ma era molto più costoso ed io, essendo ragazzino, preferivo la mortadella, a parte il fatto che mi piaceva di più ed era anche più economica. Quindi le istruzioni, quando io seppi che non dovevo più mangiare la mortadella, all'inizio un po' mi sono dispiaciuto, ma poi ho capito, quando ho capito l'importanza che non andava più consumata, l'ho bandita completamente. Ma è immensa. Io avevo un mio collega che mangiava mortadella tutti i giorni e mi faceva sempre: la vuoi, la vuoi? Mi tentava, perché sapeva che io non mangiavo cibi di maiale, con carne di maiale o di asino o di altri animali impuri. Quindi le istruzioni che Dio ci ha dato sono per il nostro bene e non sono state date per essere usate per un certo periodo di tempo. o solo per quelli di allora, dal tempo di Noè, e poi essere cambiati per altri figli di Dio in un periodo diverso, come cibi puri. Non vi sembra strano questo? Che Dio a quelli di Noè, al tempo di Noè, non fa mangiare il maiale e a noi di oggi ci fa mangiare il maiale. Cos'è cambiato nella conformazione, nella genetica? Nulla, nulla. Quindi come valeva allora, vale anche oggi questa regola. La carne di cavallo, la carne di maiale, il coniglio e tutti i loro derivati non sono commestibili, così come pure le ostriche, le cozze, le aragoste, i gamberi, i granchi, insomma, tutti questi tipi di cibi, i serpenti, i pipistrelli, i gatti o i topi. Non si mangia. Eppure sappiamo benissimo cosa mangia oggi la gente nel mondo. Ovunque nel mondo mangiano questo tipo di animali che sono non cibo, non sono commestibili. Quindi l'unico tipo di pesce fra tutti i pesci sono quelli che hanno le pinne e le squame. Quindi, però, sapete, un giorno verrà in cui tutta l'umanità imparerà che il mangiare cibi non commestibili è la causa principale di tante malattie e che naturalmente portano anche a morte prematura. Ma non solo, non mi riferisco qui ora solo per il cibo. Qui aggiungo qualcosa in più. Aggiungo il fumo delle sigarette. Io fumavo. Quando io ho conosciuto la Chiesa, fumavo. Quindi mangiavo cibi impuri e fumavo. Ma come me c'è anche gente che io non ho mai fatto abuso di alcol, però Dio ci dice di non fare abuso di alcol perché porta tante malattie, come non ci dice anche di fare uso di droghe. Comunque ci sono tante cose che noi sappiamo che non ne possiamo fare uso e non ne dobbiamo fare uso. E che dobbiamo stare attenti, non solo per noi, ma anche per i nostri figli. Dobbiamo sempre tenerli allertati nel dire state attenti, ragazzi, non mangiate questo, 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 non fumate, non vi drogate, non vi ubriacate, perché tutte queste cose portano inevitabilmente alla morte. Alla morte portano questo tipo di cose. Perché se facciamo abuso di alcol, ad esempio, e ci mettiamo a guidare una macchina, sicuramente andremo a fare investimenti. Lo stesso discorso vale per la droga. Sappiamo quanta gente uccide d'istinto o con i fumi dell'alcol o della droga. Anche le sigarette, i polmoni. Quindi il Nuovo Testamento per caso ha abolito questo tipo di distinzione dei cibi, come alcuni dicono. Alcune persone credono che certi passi del Nuovo Testamento hanno rimosso tutte queste barriere, hanno rimosso questa distinzione fra tipi di carne, fra tipi di cibi puri e impuri. Ma quando mai, fratelli? Quando mai, sorelle? È stato detto questo da Dio. Quindi vediamo un po' cosa dicono le scritture. Andiamo ad analizzare quella che molti prendono la visione di Pietro in Atti, al capitolo 10, versetti poi da 1 a 35, perché vedremo se questa visione cambiò la composizione della carne degli animali impuri. Lo vedremo. Oppure vedremo anche se cambiò l'apparato umano, l'apparato digestivo umano, Finché queste cose immonde e non commestibili, tutt'a un tratto sono diventate cibo. Cibo buono e nutriente per il corpo umano. Cibo buono e nutriente per l'uomo. Noi pensiamo che Gesù Cristo ha mai mangiato maiale, o gli apostoli hanno mangiato maiale, oppure tanti di quegli altri cibi impuri. Niente affatto. Gesù Cristo non ha mangiato cibi impuri. Così come gli apostoli dopo aver conosciuto Gesù Cristo. Così come noi dopo aver conosciuto Gesù Cristo. Quindi lo scopo di quella visione non fu quello di cambiare le leggi di Dio per quanto riguarda i cibi. In questo capitolo si nota proprio un processo riconosciuto come esegesi, cioè forzare le proprie idee nelle scritture. Andiamo per favore in Atti al capitolo 10, versetti da 1 a 35. Atti capitolo 10, versetti da 1 a 35. E dice così: ora vi era in Cesarea un certo uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta Italica. Egli era un uomo pio e timorato di Dio. Quindi vediamo qui che c'è questo uomo, Cornelio, uomo pio e timorato da Dio, anche se era un pagano. Dice, e con tutta la sua casa faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Quindi era un santo uomo Cornelio, ed egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno, cioè verso le 15, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso e tutto spaventato, disse: che c'è, Signore? Allora l'angelo gli disse: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza. Or dunque, manda degli uomini a Ioppe e fai chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova presso un certo Simone, conciatore di pelli, che ha la casa vicino al mare. Egli ti dirà ciò che devi fare. Appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato fidato di quelli addetti al suo personale. Al suo personale servizio, c'era un suo luogotenente. Raccontò loro ogni cosa e li mandò a Ioppe. Il giorno seguente, mentre essi erano in cammino e si avvicinarono alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta, cioè verso le 12, per pregare. Ora gli venne fame e desiderava prendere cibo. Beh, è normale, alle 12 un po' tutti cominciamo ad avere fame, no? Dice, e mentre quelli di casa glielo preparavano, fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scendere verso di lui un oggetto simile ad un gran lenzuolo tenuto ai quattro capi e che veniva calato a terra. Versetto 12, dentro il quale vi erano tutte le specie di quadrupedi, di fiere, di rettili terrestri e di uccelli del cielo. Ed una gran voce gli disse: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: niente affatto, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce gli disse per la seconda volta: le cose che Dio ha purificate, tu non farle impure. Or questo avvenne per 3 volte. Poi l'oggetto fu di nuovo ritirato in cielo. E come Pietro, Si chiedeva perplesso che cosa potesse significare la visione che aveva avuto. Ecco che gli uomini mandati da Cornelio, informatisi della casa di Simone, si presentarono alla porta. E chiamato qualcuno, domandarono se Simone, soprannominato Pietro, si trovasse lì. Mentre Pietro stava riflettendo sulla visione, lo Spirito gli disse: ecco, tre uomini ti cercano. Alzati dunque, scendi e vai con loro, senza alcuna esitazione, perché sono io che li ho mandati. Allora Pietro scese dagli uomini che gli erano stati mandati da Cornelio e disse loro: ecco, sono io quello che cercate. Per quale motivo siete qui? Ed esse dissero: il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, di cui rende buona testimonianza tutta la nazione dei giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua e di ascoltare ciò che avrai da dirgli. Versetto 23. Allora Pietro li invitò ad entrare e li ospitò. Poi il giorno seguente andò con loro e alcuni dei fratelli di Joppe lo accompagnarono. Il giorno dopo entrarono in Cesarea e Cornelio li stava aspettando e aveva radunato i suoi parenti e i suoi intimi amici. Come Pietro entrava, Cornelio gli andò incontro. Gli si gettò ai piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, sono anch'io un uomo. E conversando con lui, entrò e trovò molte persone radunate. Ed egli disse loro: voi sapete come non è lecito a un giudeo associarsi a uno straniero o entrare in casa sua? Ma Dio mi ha mostrato di non chiamare nessun uomo impuro o contaminato. Perciò, appena sono stato invitato a venire, sono venuto senza obiettare. Ora vi domando: per quale motivo mi avete mandato a chiamare? E Cornelio rispose: 4 giorni fa avevo digiunato fino a quest'ora. Quindi Cornelio, fra tutte le altre cose, conosceva così bene la Bibbia che faceva persino il digiuno. Digiunava come facciamo noi oggi. E allora nonna pregavo in casa mia, quando ecco un uomo si presentò davanti a me in veste risplendente e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita. Le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Manda dunque qualcuno a Joppe e fai chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova in casa di Simone, conciatore di pelli, presso il mare. È venuto che sarà, egli ti parlerà. Così mandai subito a chiamarti e tu hai fatto bene a venire. Ora noi siamo tutti qui alla presenza di Dio per udire tutte le cose che Dio ci ha comandato, ti ha comandato. Quindi la famiglia di Cornelio, i suoi amici più intimi, erano tutti lì a fare cosa? Ad ascoltare la parola di Dio, come stiamo facendo noi oggi. Erano lì riuniti ad ascoltare la parola di Dio, ma non solo ad ascoltarla, ma anche a metterla in pratica, come abbiamo visto. E allora Pietro, aperta la bocca, disse: in verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità, ma in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Fratelli, noi siamo graditi a Dio e E notiamo che Cornelio era un soldato italiano, era un gentile, e per i gentili Cornelio era un uomo impuro, e l'abbiamo visto nel versetto 2. E Dio si ricordò delle sue elemosine, dice, al popolo giudaico. E notiamo che nel lenzuolo non c'erano ogni tipo di animali, inclusi tigri, scimmie, leoni, serpenti, animali di ogni specie. E Dio gli comandò poi di uccidere e mangiare. Ma Pietro disse: in nessun modo, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di immondo e né di contaminato. Sapete, Pietro aveva vissuto giorno e notte con Cristo e conosceva gli insegnamenti e l'esempio personale di Gesù Cristo. Per questo motivo Pietro si rifiutò, dopo 10 anni, la morte di Gesù Cristo, di mangiare quegli animali. Si rifiutò Pietro, dopo 10 anni, che Gesù Cristo era morto. E anche ora, dopo 2000 anni, nulla è cambiato. Nel versetto 15 non dice che ciò che Dio aveva purificato erano quei rettili o quegli animali selvatici. Notiamolo, in quella visione Pietro udì 3 volte la voce e non fece come fanno alcuni, che si precipitò per andare a mangiare un topo o una fetta o una costata di maiale. Non lo fece questo. Eppure 25 anni fa, nella chiesa, anzi 26, ora quasi, cioè appena il signor Pecacci abolì questa regola vitale, la sera andarono a mangiare la pizza col prosciutto. Nessuno rimase perplesso, solo pochissimi, quelli che siamo oggi nella chiesa, siamo rimasti perplessi. E siamo continuati come a Pietro ad andare avanti senza mutare, senza cambiare. Quindi questo è molto importante, perché proprio mentre pensavano a questi versetti 19 e 20, quella visione, si sono chiesti: ma cosa sta succedendo? Questo è un punto che Pietro comprese. Il vero significato della visione nel versetto 28, quando lui disse: Dio mi ha mostrato che non debbo chiamare alcun uomo immondo o contaminato. Noi non chiamiamo un uomo immondo se viene da un'altra parte del mondo o se ha un altro colore di pelle. Non lo diciamo più che è un uomo immondo o è un uomo contaminato. Quello è un nostro fratello, quello è un figlio di Dio come noi. Ma ancora fino a 2000 anni fa e più erano immondi, erano impuri, erano contaminati. Quindi questo è il punto, questa è la parete di separazione che fu abbattuta. E la salvezza da quelle scritture venne offerta anche a noi. Anche ai gentili, anche a me e anche a voi, come abbiamo letto nei versetti precedenti. Ora in Atti al capitolo 10, nei versetti 42 fino a 45, dice: ora egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. A lui rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Chiunque crede in lui, chiunque crede e si fa battezzare, riceve il perdono dei peccati nel nome di Gesù Cristo. nel versetto 44, e mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, lo Spirito Santo scese su tutti coloro che udivano la parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili, anche su di noi. Rimasero meravigliati perché è stata una novità per loro. Questo è stato il grande miracolo che avvenne con quel lenzuolo che venne sceso. Quindi vediamo che avvengono delle cose molto importanti. Avvengono dei miracoli, avvengono dei battesimi per i primi gentili chiamati nella Chiesa. Le uniche circostanze in cui la carne pura diventa impura o contaminata è quando un animale muore da solo, per morte naturale, o quando non è stato dissanguato, quando viene ucciso e non viene dissanguato, o quando viene ucciso per soffocamento, cioè le galline che gli tirano il collo anziché tagliarlo. Quello non si mangia. Queste sono le uniche occasioni in cui la carne pura diventa impura. Ma non c'è carne impura che diventa pura. La carne pura diventa impura, ma la carne impura, i pesci impuri, gli uccelli impuri, sempre impuri rimangono. Anche se facciamo la preghiera di ringraziamento a Dio, Dio benedici questo cibo, quel cibo non diventa puro. Se è maiale, maiale rimane, è impuro rimane. Anche se chiediamo a Dio di benedire quel cibo. Spero di essere stato chiaro in questo contesto. Casomai scrivete o telefonate per avere dei chiarimenti. Quindi adesso vediamo una profezia in Isaia e vediamo cosa succederà ai tempi della fine a coloro che mangeranno cibi impuri. Isaia capitolo 66, versetti da 15 fino a 17. Isaia capitolo 66, versetti da 15 a 17. Dice: poiché ecco, l'Eterno verrà con il fuoco, e i suoi carri saranno come un uragano per riversare la sua ira con furore e la sua minaccia con fiamme di fuoco. Poiché l'Eterno farà giustizia con il fuoco e con la sua spada contro ogni carne, e gli uccisi dell'Eterno saranno morti. Versetto 17. Quelli che si santificano e si purificano per andare nei giardini, dietro a un idolo, dietro ad una statua, dietro a un quadro, coloro i quali si santificano in questo modo, quelli che mangiano carne di porco, quelli che mangiano cose abominevoli, topi, saranno tutti quanti consumati, dice l'Eterno. Guardate che questa scrittura deve far riflettere tanto. Tutti i crocifissi, le croci, le immagini, le statue che si vanno ad adorare o che si hanno a casa debbono essere rimosse dalle nostre case, perché andiamo dietro gli idoli e Dio dice non farti immagine o scultura alcuna in uno dei comandamenti. Così come dice di non mangiare cibi impuri. E noi questo lo vediamo nel Nuovo Testamento. Noi vediamo che nessun passo del Nuovo Testamento descrive dei cristiani che mangiano carni che sono considerate impure o abominevoli. Una tale situazione è totalmente assente nella Bibbia. Anzi, al contrario, Troviamo molte scritture nelle quali Paolo ribadisce con vigore l'ubbidienza alle leggi di Dio. Questa è una legge di Dio di cui stiamo parlando. Anche Giacomo, il fratello di Gesù Cristo, e Giovanni fecero altrettanto. Perché violare le leggi dietetiche di Dio per loro sarebbe stato inconcepibile violare questo tipo di legge. In conclusione, abbiamo ancora qualche scrittura e abbiamo finito. Andiamo in Giacomo al capitolo 2, versetti da 10 fino a 12. Giacomo capitolo 2, versetti da 10 a 12. Dice: chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un solo punto, è colpevole su tutti i punti. Difatti, colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Per cui, se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. Parlate quindi e agite come se doveste essere giudicati dalla legge di Dio. Dio ha detto non si mangia carne di maiale, non si fa questo. Se noi trasgrediamo a questo, stiamo trasgredendo a una legge di Dio. In 1 Giovanni al capitolo 3, versetto 4, dice: chi fa il peccato commette una violazione della legge. E il peccato è la violazione della legge. In conclusione, va sottolineato che queste sono delle leggi essenzialmente fisiche che regolano la nostra salute. In ogni caso, il cibo sbagliato danneggia il nostro corpo. E che cos'è il nostro corpo? Cos'è il nostro corpo? Lo so che datevi una risposta. Il nostro corpo, c'è scritto nella Bibbia, è il tempio santo di Dio. E se noi continuiamo a violare i nostri corpi, Dio ci distruggerà. Stiamo distruggendo il tempio dove abita Dio, dove abita lo Spirito di Dio in ciascuno di noi. Non distruggiamo questo tempio prezioso, il prezioso tempio di Dio. In Efesini, al capitolo 1, versetto 4, dice: siccome Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, per quale motivo? Affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui. Quindi noi dobbiamo essere santi e irreprensibili. Quindi il nostro corpo deve essere irreprensibile perché in noi abita lo Spirito di Dio. E un'ultima scrittura, 1 Corinzi capitolo 3, versetti 16 e 17, dice: non sapete voi che siete il tempio di Dio? Noi siamo il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Lo Spirito di Dio abita in noi. E versetto 17 dice: se qualcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché questo tempio di Dio siamo noi. Ho concluso, fratelli. Questo messaggio molto deve farci riflettere, deve fare riflettere un po' su quelle che a volte magari sembrano cose meno importanti, ma lo sono più e come le altre. Vi auguro un buon proseguimento di sabato, una buona serata e un buon pomeriggio. Avevo qui degli appunti, ma che ora non dico perché già il tempo è arrivato, dove ci sono delle, dei paragrafi dove proprio dice e dicono il male che arrecano tutto ciò che è impuro al nostro corpo e al nostro fisico. Buon proseguimento di sabato, un caro abbraccio a tutti quanti voi, alla prossima volta. Ciao.